Anastasia, l'apocalisse del mio angelo. Lina Piperno. Audiolibro. 22° capitolo. Settembre. Arrivò settembre. Settembre e la sua malinconia. Settembre e la sua nostalgia. Settembre che io ho sempre odiato sin da bambina. Chissà. Forse un presagio? Era il primo giorno di settembre, eppure già vedevo nell'aria un cambiamento radicale. Osservando fuori dal vetro di quella finestra, la luce del giorno era come se tutto fosse finto. Come se la luce fosse finta. Nonostante ci fosse il sole, io vedevo quel sole malato e mi chiedevo com'era possibile quel gran cambiamento. E poi in così poco tempo, solo in un giorno. Erano i miei occhi che non vedevano più bene, o era il sole che aveva subito un cambiamento? Ma era tutto così maledettamente triste. Cosa mi riservava adesso quel mese di settembre? Non c'era mai stata simpatia tra noi. E adesso? Perché questo settembre? Sembrava come fosse tutto un diabolico programma. Ironia della sorte? Tanta. Così tanta da togliere il respiro. Mi girai verso Anastasia e lei dormiva profondamente. Osservavo il suo visino dolce, sereno, innocente e mi imponevo di pensare positivo con tutte le mie forze. Osservavo quel visino di bambina e pensavo che la vita doveva essere un suo diritto. Ma quale cornice ci stavano preparando? Eravamo andati in cerca della soluzione di un problema e avevamo trovato l'inferno. Ripensavo al giorno in cui eravamo entrati in quel maledetto ospedale. Mi tornavano in mente le parole rassicuranti di quel professore. Non vi preoccupate, signori Romeo. Dovremmo solo studiare un'alimentazione specifica per la bambina. La piccola non è assolutamente in rischio di vita. Ed una volta stabilita la dieta, per le modifiche durante la crescita, potremmo appoggiarci all'ospedale di Catanzaro. Vi risparmieremo così i disagi della lontananza tra il nostro ospedale e la vostra abitazione. Ed ora? Dovevano solo studiare una dieta ed invece le avevano danneggiato il fegato. Ed ora? Ora avevano bisogno di garanzie per escludere cosa? Che la causa del danneggiamento del fegato non fosse una conseguenza del suo problema. Come se loro non fossero stati presenti quando le hanno procurato il coma per il lungo digiuno. Come se loro fossero all'oscuro di tutto. La bambina aveva bisogno di una dieta, non di un digiuno. Come ci avevano spiegato i medici di Catanzaro, Anastasia aveva bisogno di una dieta specifica, non certo di un digiuno. È ovvio che anche i valori del sangue in seguito al danno del fegato erano stati compromessi. Lei aveva bisogno della somministrazione del plasma tutte le sere, insieme alle terapie di mantenimento, come la costante copertura antibiotica. E dove potevo trovare pensieri positivi? Mi chiedevo che fine avesse fatto l'umanità. Era tutto così chiaro per me. Non solo avevano commesso quel maledetto errore, ma ora avevano bisogno di garanzie. Pensavo che quello fosse davvero l'inferno. Ed io ci stavo là dentro, da sola. E i demoni si prendevano gioco di me. E tu, Dio, dove sei? Che fine hai fatto? Perché mi stai lasciando bruciare all'inferno? Vedevo scorrere quelle terribili torture sotto i miei occhi, lo sguardo di mia figlia affamata, il suo visino straziato e sofferente, la nuda lotta per farlo capire a tutti il loro maledetto errore, la cattiveria di quelle infermiere, la morte in agguato in ogni angolo di quel reparto, ed ora il ricatto. Perché? Perché quell'intervento? Mi ribombava dentro la testa quella frase ormai sentita chissà quante volte. Solo se preleveremo una parte del muscolo della bambina otterremo una priorità sulla lista di attesa per aver diritto al primo fegato disponibile. Mi perseguitava l'idea di quell'intervento. Lo sconforto per quella decisione mi lacerava giorno dopo giorno. Non riuscivo proprio a capire cosa avremmo dovuto fare. L'unica certezza era il fatto che ci trovavamo in mezzo a due lame. Avevo la netta sensazione che ci fosse sotto qualcosa. Sentivo che stava accadendo qualcosa di terribile. Ma la cosa che mi traumatizzava era il pensiero che avrei dovuto firmare io il consenso, l'autorizzazione per l'esecuzione di quel maledetto prelievo. Tutto gravava pesantemente sulle mie spalle. I medici continuavano a ripetermi che non avevano altra scelta. Se non avessimo dato il nostro consenso per l'intervento, mi ripetevano incessantemente che la bambina non avrebbe avuto la priorità sul primo fegato disponibile. Mi sentivo come un animale braccato. Soffrivo in silenzio nel più profondo dell'anima. In alcuni momenti avvertivo una stretta alla gola come se qualcuno mi stesse soffocando. E più mi spaventavo e ancora di più mi sentivo stringere la gola. Avevo la certezza che quell'intervento non sarebbe andato bene. Lo sentivo durante tutto il giorno e la sensazione che provavo era la stessa che avevo avuto quando ero tornata a casa. Inoltre mi tornava spesso in mente il ricordo di quel sogno maledetto. Ma non c'era via d'uscita. I medici non mi diedero alternativa. Mi sentii morire quando capii che avrei dovuto dare consenso per quel maledetto intervento. Avrei tanto voluto non aver capito che si trattava di uno sporco ricatto. Avrei tanto voluto non aver capito quanto fosse rischioso tutto quello. Avrei tanto voluto non aver capito quanta incertezza ci fosse su quella ipotetica idea di quel maledetto prelievo. E soprattutto di quell'ipotetico trapianto. Ma avevo capito tanto, anzi, avevo capito tutto, e sapevo che avrei dovuto anche autorizzare quel maledetto intervento. E per me quell'attesa era un lento morire. Avrei voluto fermare il tempo, ma i giorni passavano e l'angoscia mi consumava. Ad ogni istante che passava i miei pensieri vedevano solo un futuro negativo ed io mi sentivo come un condannato a morte in attesa dell'esecuzione.